Capitolo 14. Le isole della Laguna Sud. Betisco Asser e Benedetto Marcello spingevano con forza ed eleganza sui remi del gondolino che li stava portando verso l'isola di Poveglia, nella laguna sud di Venezia. A bordo c'era una pecora di tutto riguardo, un po' spaventata, ma con il suo noto mantello di lana bianca e marrone ancora appiccicato al resto del corpo e senza nemmeno un graffio. Fulvia Bianchi era sana e salva, per il rotto della cuffia magari, ma tutta intera ed in ottima salute. Le due pantegane l'avevano salvata da morte certa, e lei già si fidava ciecamente di loro. Capiva che doveva farlo, se aveva a cuore la sua vita, e si lasciava accompagnare Dio sa solo dove, in perfetto silenzio, senza fare nemmeno una domanda. E d'altro canto non era certo quello il momento di sprecare il fiato. Accortisi della beffa, quelli della banda di Faliero li avrebbero cercati in lungo e in largo, e nessun posto sarebbe stato più sicuro per loro. Figurarsi la laguna aperta, dove chiunque li avrebbe potuti vedere. Attraversato in tutta fretta il canale della Giudecca, sempre agitato e pieno di onde, la barca era entrata nei canali più tranquilli dell'isola della Giudecca e poi nelle acque calme e lisce della Laguna Sud. Già si vedevano le antiche isole delle Grazie, di San Clemente, di Santo Spirito. Più in là, in lontananza, c'era l'isola di San Servolo, poi San Lazzaro degli Armeni, e dietro le strisce di terra del Lido e di Malamocco, a separare la laguna dal mare aperto. Ciascuna di queste isolette aveva un passato affascinante, una storia ricca di avvenimenti meravigliosi e incredibili. 1000 anni di storia, che 1000 libri diversi non basterebbero a narrare. Che strana atmosfera si respirava, e Fulvia la respirava tutta, rapita e incantata dall'aria di segretezza e di mistero di quei luoghi. E che strane sensazioni le davano quelle pantegane, che vogavano, sicure e silenziose, portandola verso la salvezza, in un luogo segreto e nascosto dal mondo.
«Si va a Poveglia! Tieni la bocca ben chiusa, se ci tieni alla pelle! Dai, mettiti addosso questa coperta e cerca di non farti vedere!»
Queste poche parole erano tutto quanto le era stato detto dai due una volta saliti in barca. Lei obbedì e se ne stette zitta e mosca per tutto il viaggio, senza azzardarsi a fare nemmeno un belato. Visto che per arrivare all'isola di Poveglia su di un gondolino ci vorrà almeno una mezz'oretta, e visto che i nostri amici dovranno restare muti lungo tutto il viaggio, potrò finalmente raccontarvi come Benedetto Marcello e Bepisco Asser fossero riusciti a salvare Fulvia Bianchi, che, come avevamo visto poco fa, sembrava lì lì per essere messa K.O. da orso. Era semplicemente successo che dopo avergli affondato la Dodesona, il presidente delle Pantegane non aveva smesso di tenere d'occhio Faliero e la sua banda. Li aveva seguiti e, come al solito, loro erano andati a bere vino da pinto. Erano arrabbiatissimi, di pessimo umore e ancora fradici per il bagno e la nuotata fuori programma. Dunque, forse per tirarsi su di morale, bevvero più vino del solito. E questo facilitò il compito del topo, perché furono presto mezzi ubriachi e si misero a parlare a voce alta. Là, anche con l'aiuto di Vito, che lo aveva nascosto nella tasca del grembiule, era riuscito a sentire quale razza di piano diabolico si fosse inventato quel cagnetto, astuto, criminale ed assassino, con tutto che aveva in corpo almeno 2 litri di vino bianco. Non era un caso che il capo fosse lui. Era malvagio, ignorante, cattivo, falso, bugiardo, spietato e prepotente. Ma non si poteva certo dire che non fosse intelligente. Ma si sa, l'intelligenza può trasformarsi in stupidità se non è usata per fare del bene. E questo, speriamo, un giorno l'avrebbe capito anche Marino Faliero. Ma torniamo a quello che combinò il nostro topo coraggioso.
Squit, che fare? Se vado a dire tutto alla pecorella, quella non mi crede. Chiama i vigili e mi fa arrestare. Meglio di no. Ci vuole un'idea migliore. Forse dovrei procurarmi anch'io una siringa con del sonnifero e nascondermi dentro il vassoio della colazione. Sì, si può fare. E quando quel babbeo di orso meno se l'aspetta, pic! Gli faccio una bella punturina e lo metto a nanna a fare la bella addormentata nel cesto al posto della pecorella. Quelli non avranno il tempo di controllare chi c'è dentro il carrello, perché dovranno svignarsela al più presto. E quando si accorgeranno dello scambio, saremo già lontani. Squit! E buonanotte a tutti quanti!
E le cose, lo abbiamo visto, andarono proprio come aveva previsto. Riprendiamo dunque il racconto dove lo avevamo lasciato nel mezzo del capitolo precedente, quando Orso, impugnata la siringa, si avventava su Fulvia Bianchi, abbaiandole contro, con la sua patetica vocetta da pechinese.
Sogni d'oro, passerotto!
Ma prima di riuscire ad acchiapparla e ad infilzarle l'ago nel sedere, fu centrato in pieno naso da una siringa lanciatogli contro da un topaccio che era sbucato da chissà dove, forse dallo stesso vassoio della colazione. Un dolore pazzesco, un'espressione ancor più rimbambita del solito, che è tutto dire. E voilà! Già dormiva come un ghiro e sognava prosecco, feste, balli e quella cagnetta inavvicinabile, quella che a San Polo nemmeno se lo filava, che stavolta gli faceva l'occhiolino e li invitava alle Maldive.
«Non gridare!»
ordinò la Pantegana a Fulvia, che sembrava aver ritrovato la voce e stava per cacciare un urlo di terrore.
«Se no arrivano gli altri e ci fanno la festa!»
«Ma quale festa? E tu? Ma tu non sai lo zingaro che suonava da pinto l'altra sera?»
«Calma! Una domanda per volta! Io sono Benedetto Marcello, il presidente delle Pantegane, e ti ho appena salvata da morte sicura.
E questo cane che ha cercato di metterti a dormire è uno scagnozzo di Marino Faliero, quello che ti vuole fare la festa.
Che c'entra Faliero? Ma quale festa mi fa se si addormenta pure al ristorante?
Quello al ristorante l'abbiamo messo KO io, Vito e Margherita Zen, facendogli bere il sonnifero che aveva preparato per te.
Sonnifero? E perché voleva farmi dormire?
Dovresti chiedermi perché ti vuole fare dormire, visto che ci ha riprovato due volte. Ti vuole a nanna per sempre, cara signorina Bianchi, un sonno eterno e senza risveglio.
Ma perché? Che gli ho fatto mai?
Fulvia Bianchi era stupefatta. Non riusciva a capire perché qualcuno potesse volerla morta.
Hai solo una colpa. Sei troppo bella e famosa. Vuole farsi un cappottino firmato col tuo pellame, da Dolcetti e Gabbiana in persona.
Ah, questa poi! Brutto, eppure di cattivo gusto il cagnetto!
Commentò, più che mai schifata lei, che nemmeno in quella situazione di estremo pericolo riusciva a dimenticare di essere una famosa top model.
Io avrei scelto Versace, Bulgaro, o al limite poteva andare anche Arpiedi. Si vede che di moda non ci capisce un'acca quel tappeto spelacchiato. Io, con Dolcetti e Gabbiana, c'entro come i cavoli a merenda.
Senti, di moda e stilisti parleremo più tardi.
Si spazientì lui.
Adesso pensiamo a portare la pelle a casa, che se Faliero ci prende, ce la strappa di dosso a tutti e due. Comincia a impacchettare quest'altro dormiglione di orso nelle lenzuola. Io intanto vado a prendere il carrello della biancheria sporca, fuori della camera. Poi ce lo ficchiamo dentro e lo copriamo con gli asciugamani, così non lo vedrà nessuno. Pepisco Asser ci aspetta nel canale sul retro, coi remi nelle forcole e gli ormeggi già sciolti. Dai, presto, sbrighiamoci!
Ed in 4:48, Fulvia, che di confezioni regalo era un'esperta, preparò un bel pacchetto dono per Marino Faliero. Poi lo sistemarono insieme sul fondo del carrello. Ci buttarono sopra gli asciugamani e tutta la biancheria sporca che trovarono e... via di corsa, veloci come il vento.
Brutto cafone, Dolcetti e Gabbiana, ma che banale! Puff, se credi che non valga nemmeno Versace o Bulgaro! Peccato che non ci sarò a spassarmela quando aprirai il regalino che ti facciamo con Benedetto Marcello! Dolcetti e Gabbiana, pua! Dagli da cucire la pellaccia di quell'essere bavoso. Magari ti ci puoi far fare un tanga, un borsello e una bandana per la spiaggia, sotto specie di trichèconano e bifolco che non sei altro. Beh!
Ecco, mentre i due eroici roditori l'allontanavano dal pericolo, lei non poteva non pensare continuamente all'offesa che aveva dovuto ricevere e non se ne dava pace. Faliero voleva ucciderla e questa era già di per sé una cosa mostruosa, orribile. Ma, ancor più mostruosamente, orribilmente imperdonabile, era come intendesse rovinare il suo mantello. Farne un cappottino firmato da quegli stilisti per cui aveva più volte sdegnosamente rifiutato di sfilare. Questo no, questo era troppo. proprio non poteva accettarlo.